Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buona domenica e buon pomeriggio, ben ritrovati all'appuntamento con Grand Tour. Buon pomeriggio ai miei compagni di viaggio, Alessandra Schepisi.
Ciao Valeria, buon pomeriggio a chi ci ascolta.
E Silvio Lorenzi.
Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
Questa domenica vi portiamo con noi in Veneto. E allora, comincio io nel dirvi che vi porto a conoscere il Parco dei Colli Euganei, non solo vino, ma anche tantissima natura, moltissimi borghi da attraversare e ovviamente, come sempre, tanta storia da conoscere. E poi ci sposteremo nel Bellunese per andare a scoprire i Brent dell'Art, che sono sostanzialmente dei canyon. E poi ancora ci spostiamo invece nel Trevigiano per entrare nel borgo di Cison di Valmarino e poi a Bassano del Grappa per entrare nel Museo Civico. Alessandra, invece con te, come sempre, dove andiamo a pedalare?
Sì, Valeria, oggi andiamo sulla Treviso Ostiglia, una delle ciclabili più belle d'Italia, nata su un antico tracciato ferroviario lungo la quale nel parco di Villa Contarini a Piazzola del Brenta in provincia di Padova si svolgerà dal 6 all'8 giugno il BAM, con il punto esclamativo, il grande raduno europeo dei viaggiatori in bicicletta, un appuntamento storico arrivato alla sua 11ª edizione che riunisce appassionati di bicicletta, di viaggio lento e non solo. E poi da Treviso pedaliamo verso il mare lungo un'altra bellissima ciclabile, quella del fiume Sile, 62 km, zero dislivello, adatta a tutti, tra antiche ville venete e il cimitero dei Burci. Erano i barconi da lavoro in legno che si usavano fino a metà del secolo scorso e che oggi appaiono come relitti abbandonati, ma hanno il loro fascino. Silvio, tu invece dove ci porti a camminare?
Allora oggi sì, Alessandra, vi porto a camminare, diciamo, anche vista lago, perché andremo alla scoperta del Cammino del Bardolino, che è una rete di oltre 100 km di itinerari ciclopedonali che si snodano in quella parte di territorio veneto racchiuso tra il fiume Adige e il lago di Garda, quindi nelle aree del Monte Baldo e della Lessina. Qui ci si immerge in un territorio che è ricco di vigneti, di piccoli borghi rurali, ed è un viaggio a piedi per appassionati di escursioni, ma anche con una componente, direi, enogastronomica. Poi chiuderemo invece la puntata scoprendo anche una modalità di viaggio a piedi che potremmo definire quasi una filosofia di approccio al cammino e al trekking, quella dei percorsi ad anello, quindi quegli itinerari che in qualche modo ci permettono di non tornare sui nostri passi. In particolare oggi lo faremo appunto in Veneto.
E quindi, come avete capito, anche questa settimana tantissime le proposte e anche un po' di fatica. Noi siamo pronti, venite con noi. Il Veneto ci accoglie nella sua poliedricità, le montagne, le colline, il mare, l'arte, il vino, qui tutto parla di tradizione, di storia e di cura. Il nostro viaggio parte dal Parco regionale dei Colli Euganei. Il presidente è Alessandro Frizzarin.
Hey baby, Mrs. Cole, acting so tough, didn't know you had any to be hurt at all.
Siamo in provincia di Padova, una zona termale collinare che è una zona molto caratteristica della provincia per essere il più grande bacino termale d'Europa, il più antico bacino termale d'Europa, proprio per la conformazione di origine vulcanica, risalgono a 35 milioni di anni fa.
Presidente, quali sono le caratteristiche di questo parco? Parliamone proprio dal punto di vista naturalistico.
Sì, il Parco dei Colli Euganei, il Parco regionale dei Colli Euganei, è il primo parco che è stato istituito nella regione Veneto, è stato istituito nel 1989 per identificare una zona morfologica molto importante, proprio perché è caratterizzata da colline vulcaniche, di origine vulcanica, che sono nate 35 milioni di anni fa. Questo ha fatto sì, l'origine vulcanica delle nostre colline, ha fatto sì che si siano creati nel corso dei millenni del tempo dei microclimi che hanno favorito una conformazione sia geologica, sia naturalistica, sia paesaggistica molto particolare che ha dato origine alla una delle caratteristiche peculiari del nostro territorio, che è la biodiversità, la ricchissima biodiversità che è unica al mondo. e che il parco naturalmente ha l'onore e l'onere di preservare, aderendo anche al progetto europeo Rete Natura 2000 per la salvaguardia degli habitat, della flora e della fauna.
Questo habitat particolare immagino si rifletta anche in quella che viene molto apprezzata, oltre che molto conosciuta, che è la produzione vitivinicola.
Sì, proprio i microclimi che si vengono a formare nei diversi declivi e le varie esposizioni al sole consentono vegetazione, una ricchissima attività vegetativa e soprattutto un'agricoltura di qualità, perché per l'80% il territorio dei Colli Ugani è coltivato, e le produzioni tipiche e particolari, le peculiarità, sono la produzione del vino, che è sapientemente trasformata, l'uva, le nostre uve sono sapientemente trasformate da degli artisti, dai vignaioli e dai vitivinicoltori del posto, che tramandano le tradizioni di generazione in generazione e che danno appunto origine al vino dei Colli Uganei. Ma non solo, perché anche la produzione olicola è molto importante, quindi vino e olio sono le peculiarità, le eccellenze del territorio, che sono note in tutta Italia e anche in tutto il mondo.
Questo è un parco che abbraccia diversi piccoli comuni, diversi borghi, alcuni veramente suggestivi.
Sì, infatti una delle caratteristiche, delle peculiarità del nostro territorio è senz'altro l'immenso patrimonio storico, artistico, culturale che possiamo trovare nei nostri comuni e nei nostri borghi. Patrimonio che va dal Paleolitico all'età romana, dall'età medievale all'età rinascimentale, con le ville, con le corti, con le abbazie, con i castelli che si trovano e con numerosi reperti archeologici, storici e artistici culturali che sono raccolti nei nostri numerosi musei: il Museo di Cava Bomba, il Museo Nazionale di Este, il Museo di Arte Contemporanea Nino Formaggio, il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia, le nostre numerose ville, Villa Selvatico, Villa dei Vescovi, il Castello di Valbona. Ne abbiamo veramente tantissimi di questi siti storici, e che sono stati poi una delle caratteristiche che ci ha permesso, con il nostro paesaggio e la nostra capacità ricettiva, di essere candidati, di ottenere nello scorso di luglio ad Agadir il riconoscimento di riserva delle biosfere secondo il progetto Uomo e Natura, Man and Biosphere di UNESCO.
Senta Presidente, abbiamo parlato del vino, abbiamo parlato dei borghi, della cultura, della storia, però sempre un parco rimane. Io a questo punto le chiederei anche di scegliere un percorso, un sentiero che si può fare per, come dire, almeno conoscere una parte di questo parco.
Sì, il nostro parco è molto rinomato ed è molto frequentato sia dagli appassionati delle camminate e anche degli amanti dello sport a due ruote, per cui senz'altro, se dovessi identificare, diciamo, un percorso, suggerirei sicuramente l'anello E2, che è l'anello ciclabile dei Colli, un percorso che circumnaviga sostanzialmente tutte le nostre 100 alture, in cui appunto si entra proprio nel cuore dei Colli Ugani, un percorso di 72 chilometri che è adatto sia agli amatori sia anche chi vuole praticare dello sport anche agonistico, sia in bicicletta sia in mountain bike e
forse anche a piedi, Presidente.
Sì, assolutamente sì, noi abbiamo una quarantina di sentieri che sono tutti geolocalizzati e georeferenziati, tra questi ad esempio l'Alta Via del Venda, ma possiamo parlare anche del Sentiero del Giubileo. Ce ne sono sostanzialmente per tutti i tipi, per tutti i gradi di difficoltà, e si addentrano proprio in quello che è la nostra natura, il nostro paesaggio, il cuore dei Colli Uganei.
Ci spostiamo nel Bellunese per andare alla scoperta dei Brent dell'Art, Nel dialetto veneto locale, Brent indica torrenti incassati in valli profonde che si ingrossano molto rapidamente durante le piogge. Si tratta di conformazioni naturali molto simili a canyon. Un posto unico, ce lo racconta Paolo Cons, guida alpina.
Siamo in Veneto, nella provincia di Belluno e nel comune di Borgo Valbelluna. Siamo su una zona prealpina della provincia di Belluno, ovvero quelle montagne che dividono la stessa dalla provincia di Treviso, contesto molto bucolico, insomma, di piccoli paesi e collinari, che contrasta un po' con il versante opposto della Valbelluna, dove c'è il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.
Ti chiederei di descrivere che cosa sono i Brent dell'Art, perché detta così non ci dicono molto sul luogo.
No, allora i Brent dell'Art etimologicamente, anche per un esperto, svelerebbero un po' la loro natura, cioè quella dei canyon, dei veri e propri canyon, delle forre particolarmente strette e affascinanti, forre che contraddistinguono un po' tutto l'ambiente della Valbelluna stessa. A detta di molti intenditori, molti professionisti, insomma, ci sono tra i canyon anche molto più interessanti di tutto l'arco alpino. E questo è uno di questi, facilmente accessibile dal punto di vista escursionistico.
Ecco, come si sono formati?
I Brent dell'Art nascono ovviamente su uno strato di rocce di circa 90.000 anni fa, di scaglie rosse, marne varie, che dopo l'ultima glaciazione vulmiana hanno avuto un'erosione secolare da parte di quantità d'acqua che affluivano da questi ghiacciai, che ne hanno un po' modellato un po' la forma, insomma, ecco, proprio delle fenditure che su queste zone inaspettatamente collinari, insomma, ecco.
Allora, tu dicevi sono luoghi comunque, diciamo, facilmente accessibili. Come si può svolgere un percorso all'interno di questi Brent dell'Art?
Allora, ci sono vari modi per vivere i Brent dell'Art o le valli a fianco, perché ce ne sono altre che sono molto simili. Innanzitutto, il sito è accessibile in maniera autonoma da parte di tutti, attraverso un percorso voluto un po' dall'allora amministrazione dell'ex comune di Trichiana, che poi si è unito ad altri creando quello di Borgo Valbelluna. E dopo c'è un po' questo percorso che, insomma, permette facilmente, con un circa 20-25 minuti di cammino, di accedere a un ponte che permette una magnifica visuale su una parte di questi Brent. Cioè, il Brent dell'Art, mi sono dimenticato di dire prima, è una serie di foramenti di cui il più accessibile è proprio l'ultimo, ma anche forse il più spettacolare, con delle stratigrafie bianche e rosse molto particolari e affascinanti.
Sembra quasi di non stare in Italia, ha una caratterizzazione molto particolare.
Io direi che sembra invece proprio di stare in Italia, perché da appassionato di torrentismo, perché sono una guida alpina con la specializzazione proprio in canyon, posso dire che l'Italia offre tra i canyon più belli d'Europa, e questo è uno di quelli, insomma.
È una visita ed è un percorso, diciamo così, adatto a tutti?
Allora, per accedervi è un percorso comunque escursionistico, non è accessibile purtroppo con persone con disabilità, però è una camminata facilmente accessibile a tutti. Oltre a questo, c'è da dire una cosa, che ci sono vari sentieri nella zona che permettono magari di visitare altri canyon in prossimità, insomma, ecco. Un'altra possibilità che si offre è proprio quella di entrare in questi canyon vivendo l'avventura un po' più adrenalinica del canyoning, attraverso dei percorsi in cui si susseguono proprio pozze acquatiche su cui ci si tuffa o scivoli su cui si scivola.
Anche in questo caso si può far da solo? soli o è meglio avere una guida?
Allora, se si hanno ovviamente le conoscenze per andare in maniera indipendente, se ognuno può accedere in maniera propria, oppure ci sono proprio le guide che permettono proprio di accompagnare in questa canyon, che comunque è accessibile a chiunque abbia un minimo di acquaticità. Un altro sistema per modo per visitare questi brand è proprio attraverso delle visite guidate che noi facciamo assieme alla Proloco di Trichiana, che permette di vedere proprio questi brand anche su zone difficilmente accessibili ai più. In questi percorsi si rendono un po' anche onore a tutta la storia di questo sito, che proprio per la sua natura è sempre stato una zona cruciale di transito, proprio perché queste stesse gole permettevano l'edificazione di ponti che non venivano un po' in passato intaccati da eventuali piene improvvise.
Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
Grand Tour.
Grand Tour seconda parte, siamo in Veneto, dal Bellunese ci spostiamo nel Trevigiano a Cison di Valmarino, con noi la prima cittadina, Cristina De Soller.
Cison di Valmarino si trova in provincia di Treviso, alle pendici delle Prealpi Trevigiane, un'ora da Venezia e un'ora da Cortina d'Ampezzo.
Allora, sindaco, che origini ha Cison di Valmarino? Dal punto di vista anche storico, che cosa possiamo dire?
Beh, la storia di Cison di Valmarino si intreccia indissolubilmente con quella dei conti Brandolini. Infatti, sul nostro piccolo borgo troneggia il castello che la Repubblica di Venezia donò a due condottieri di guerra quale riconoscenza per le crociate, il Gattamelata e il conte Brandolini. Il Gattamelata poi vendette la sua metà ai conti e da allora la storia cisonese si interseca con quella dei conti Brandolini, la latteria, i feudatari, il tribunale, quindi tutta una archeologia, una struttura architettonica che parla un po' di quello che era il feudo di questi conti.
Infatti dal punto di vista visivo è un castello di grande impatto.
Assolutamente sì, anche se noi ormai ci siamo così abituati che abbiamo sviluppato tutta una serie di altre attrattività che vanno oltre il castello, che rimane comunque indiscutibilmente uno degli attrattori principali del nostro territorio.
E allora, visto che giustamente lei ci tiene a raccontare com'è il suo borgo, magari ci accompagni un po' in una sorta di giro virtuale del borgo.
Beh, vi ho raccontato dei fasti della Repubblica e quindi veneziana, e se ci avviciniamo in un salto storico abbiamo la strada dei 100 giorni, che è un affascinante serpentone che si inerpica nella montagna che divide il Trevigiano dal Bellunese, con 5 gallerie tutte in roccia fatte durante la prima guerra mondiale dagli austriaci, che appunto ha questa caratteristica, oltre di essere di grande impatto visivo, di essere stato costruito dalla popolazione locale sotto le maestranze austriache in soli 100 giorni. E 5 gallerie in piena roccia, senza i mezzi moderni, sono tanta roba.
Ci accompagna anche un po' proprio all'interno delle stradine di Cison.
Allora, parcheggiando ai piedi del castello, è facile fare una passeggiata all'interno delle vie di Cison di Valmarino e di imbattersi subito in due musei per noi piccoli ma molto importanti, che danno uno sguardo su quella che è la nostra realtà. Uno, il Museo della Radio, che abbiamo a Cison di Valmarino, con numerosissime radio dell'ingegner Floriani, poi fondatore della Telelettra a Milano, e che qui ha lasciato il ricordo proprio di questa passione per la radio. A fianco a questo abbiamo Ruralia, che è un museo che racconta le nostre radici, l'arte contadina, il saper fare in una chiave moderna e soprattutto rivolta alle nuove generazioni, tant'è che è luogo di numerosi laboratori didattici per le scolaresche. Cison di Valmarino fa parte del recente territorio delle colline del Conegliano e Val d'Abbiadene riconosciute patrimonio UNESCO. E noi con questo piccolo museo abbiamo voluto dare il nostro contributo di valorizzazione di quello che è il lavoro contadino, il lavoro manuale, che poi ha consentito di disegnare le nostre meravigliose colline così come le vediamo oggi e che ci fregiano del riconoscimento prestigioso dell'UNESCO. Nel momento in cui lasciamo gli edifici e i musei, diciamo che il nostro museo all'aria aperta è la Via dell'Acqua, una sorta di vecchia zona industriale che si snoda lungo il torrente del paese, dove è possibile vedere come si sviluppava la vita nell'Ottocento cisonese. C'è il vecchio mulino, c'è la vecchia latteria, tutto ovviamente grazie all'energia dell'acqua. Risalendo lungo il torrente in un percorso adatto alle famiglie, ai bambini, si arriva al Sacrario del Bosco delle Penne Mozze, che è un luogo incredibile, 72.000 metri quadrati, dove ci sono le stele dei nostri alpini caduti in ogni guerra. Sono divisi per settore, quindi ogni settore ha un periodo storico di riferimento e ogni comune della provincia trevigiana ritrova qui i propri caduti. È luogo di visita di numerose, anche qui scolaresche, di numerosi cittadini che vengono comunque a ricordare quello che è stato il sacrificio dei nostri conterranei.
Ci sono delle manifestazioni durante l'anno che organizzate, programmate per attirare anche i visitatori, anche magari per farvi conoscere?
Girerei la domanda: quando a Cison non c'è una manifestazione? In realtà ne abbiamo tantissime, io le ricordo semplicemente le principali. Artigianato Vivo, una manifestazione che ormai ha superato i 40 anni e che trasforma il nostro borgo in una bottega artigiana a cielo aperto. Ci sono oltre 200 artigiani che espongono, ma soprattutto che lavorano il materiale dal vivo per 10 giorni consecutivi, portano a Cison circa 300.000 visitatori a cui ci mostriamo orgogliosamente. A fianco a questa, che è la nostra manifestazione principale, ne abbiamo una Natale, Stella Natale, la frazione vicina di Mura ai presepi di Mura, un presepio a cielo aperto che ne ospita tra le vie del borgo oltre un centinaio, e poi adesso tra poco la primavera vedrà Cison di Vino, che è una mostra del vino prosecco con oltre una quarantina di etichette che si possono degustare insieme a degustazioni di formaggi piuttosto che di salumi, la gara dello spiedo, piatto tipico nostro, insomma tante manifestazioni che sono per noi occasione per mostrarci, ma soprattutto per accogliere il turista in quella che è la nostra vita quotidiana, per quel senso di comunità che ci rende orgogliosi.
A Bassano del Grappa si chiude il nostro cerchio. Con la nostra Livia Cornaggio, direttrice del Museo Tattile di Varese, entriamo nel Museo Civico.
Oggi andiamo a Bassano del Grappa a scoprire un museo davvero molto interessante, che è il Museo Civico. Per cominciare, come sempre, dico due parole sulla sede che lo ospita, bellissima, che è il complesso monumentale dell'ex monastero di San Francesco. Si tratta di una struttura di origine medievale che alla fine del 200, per mano dei frati minori francescani che erano diventati proprietari, è stata ampliata e ha continuato, diciamo, il suo percorso di crescita e trasformazione in tutti i secoli successivi, con la progressiva aggiunta di una cappella, di un chiostro, poi di una seconda cappella e di un secondo chiostro, sino ad arrivare a una data che ci interessa, che è il 1841, quando diventa sede appunto del Museo Civico. È una data rispetto alla quale ci sono poi ancora dei ripensamenti strutturali, dei ridisegni degli spazi che in realtà si sono succeduti sino al 2016. Spostandoci direttamente però ai giorni nostri, il Museo Civico ha oggi sede nelle sale del piano terreno di questo complesso, in uno spazio unico di circa 300 metri quadri, completamente scandito da pilastri e colonne che in sostanza guidano, anche con una sorta di ritmo visivo, il percorso del visitatore. Diciamo che è un museo civico nel senso stretto del termine, perché espone in maniera prevalente opere che raccontano l'arte, la storia e la cultura del territorio di Bassano, in un percorso che, partendo da molto lontano, cioè vale a dire dalla preistoria, unisce e permette di comprendere passato e presente di questa cittadina veneta. È comunque una collezione straordinaria, questa del museo, che riesce a conciliare le opere dei più grandi maestri della pittura universale, e stiamo parlando di Lorenzo Lotto, Tiepolo, Hayez, Artemisia Gentileschi, con una collezione archeologica molto ricca e con un'altrettanto ricca raccolta di stampe e disegni. Però, come spesso mi capita di dire, non è finita qui, perché il nostro museo possiamo dire che dialoga anche con il vicino Palazzo Sturm, che è un gioiello dell'architettura residenziale settecentesca, con più di 70 stanze interamente, e devo dire meravigliosamente, decorate con temi allegorici. È un palazzo questo che a sua volta ospita il Museo della Stampa Remondini, che racconta dello straordinario percorso artistico, sia tipografico che calcografico e anche industriale, di questa famiglia Remondini, che erano imprenditori illuminati di Bassano, che con le loro incisioni hanno contribuito a cambiare davvero radicalmente il mondo della narrazione per immagini tra 600 e 800. Palazzo Sturm ospita poi anche un altro museo, che è il Museo della Ceramica Giuseppe Roi, che racconta invece della tradizione manifatturiera ceramica di Bassano, con una coloratissima esposizione che parte dal XVI secolo. E comunque non è ancora finita, perché a completare, diciamo, il circuito dei musei civici di Bassano c'è Palazzo Bonaguro, bellissimo e monumentale, costruito a partire dal XV secolo e anche lui progressivamente ampliato e trasformato per mano dei diversi proprietari successivi, e soprattutto circondato da un incredibile giardino di progettazione cinquecentesca, davvero costellato di statue allegoriche, fontane, giardini prospettici. Anche Palazzo Bonaguro ospita una piccola collezione museale, che in questo caso riguarda il mondo animale, che comprende una raccolta zoologica di mammiferi rari. Insomma, siamo partiti dicendo che andavamo a Bassano a scoprire un museo e abbiamo finito per scoprirne tre, più due palazzi e un convento. Il suggerimento è quindi senza dubbio quello di andarli a vedere dal vero.
La seconda parte di Grand Tour si chiude qui, ma non andate via, perché ci sono ancora tantissime cose da scoprire insieme.
Grand Tour.
Terza parte di Grand Tour, la parola ad Alessandra Scapisi.
Grand Tour a ruota libera.
Appuntamento di Grand Tour a ruota libera, ben ritrovati nello spazio di Radio 24 dedicato alla scoperta del territorio sulle due ruote. Siamo in Veneto questa settimana, vogliamo presentarvi un grande evento dedicato alla bicicletta, il grande raduno europeo dei viaggiatori in bicicletta dal 6 all'8 giugno nel parco di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, provincia di Padova. Siamo con Eleonora Bugliatti, cofondatrice del BAM, si chiama così questo evento, rigorosamente con il punto esclamativo. Buon pomeriggio Eleonora, ciao!
Buon pomeriggio a tutte e tutti, ciao!
Allora, intanto, che cosa significa BAM?
BAM è un acronimo, è Bicycle Adventure Meeting. Il punto esclamativo è l'enfasi che ci vuole, perché ovviamente noi l'abbiamo pensato fin dall'inizio come una grande festa.
Dal 6 all'8 giugno cosa accade in quei giorni?
Intanto, per chi non lo conosce, il BAM, appunto come dicevi tu, è il raduno europeo dei viaggiatori in bicicletta, quindi è un luogo in cui chi condivide la passione del viaggio in bici, ma non solo, quindi chi condivide un tipo di spirito di viaggio, che è un viaggio sostenibile, un viaggio a basso impatto, un viaggio alla ricerca di amicizie, un viaggio nella natura, e anche a tutti quelli che amano usare la bicicletta, quindi tutti quelli che potrebbero domani diventare dei viaggiatori in bicicletta. È un raduno, il che significa che è fondamentalmente, come dicevo prima, una festa, e ci si ritrova, si dorme insieme, si mangia insieme, si beve insieme, si vedono concerti, si ascoltano talk, si frequentano gli stand degli espositori, che sono dagli artigiani alle più grandi aziende del settore, e quindi è veramente un'occasione di ritrovo e di gioia, mi auguro. Ecco. E la grande novità di quest'anno, mi chiedevi, è il cambio di location. Allora, considerato che si tratta di un raduno di viaggiatori in bicicletta, a un certo punto, dopo 4 anni a Mantova, meravigliosi anni a Mantova, sui laghi davanti alla città antica, abbiamo cambiato location e siamo finalmente di nuovo in Veneto, perché noi abbiamo base a Padova e abbiamo questa meravigliosa occasione di poter stare 3 giorni a Villa Contarini Camerini a Piazzola Surblenta, che è una villa veneta stupenda, e siamo all'interno del parco storico.
Una villa storica che si trova a Piazzola Surblenta, in provincia di Padova, abbiamo detto, proprio lungo la ciclabile Treviso Ostiglia, una delle più belle ciclabili d'Italia, sorta lungo un antico tracciato ferroviario riconvertito in greenway, in via verde, percorso che si trova proprio al centro della rete veneta di itinerari ciclabili, una delle dorsali del cicloturismo veneto, quindi insomma una grande occasione per esplorare il territorio.
Sì, esatto, Piazzola Surblenta si trova sulla Treviso Ostiglia, che va appunto da Treviso Ostiglia, 70 chilometri di ciclabile che sta migliorando di anno in anno con la cura che stanno dando, un po' per motivi di opportunità e un po' perché ci si è resi conto di quanto il cicloturismo sia davvero una risorsa per il territorio. C'è anche la ciclovia, la ciclabile del Brenta, che passa da Piazzola. E poi mi piace segnalare un progetto della Regione Veneto, che è Green Tour Verde in Movimento, che segnala 600 chilometri di ciclabili lungo tutte le aree della regione. Quindi insomma è una bellissima occasione di esplorazione del territorio, perché noi diciamo sempre che chi viene al BAM inizia a partecipare al BAM nel momento in cui prende la bici e parte, da dovunque stia partendo, quindi se parte da Berlino, se parte dalla Calabria, perché verrà a conoscere degli itinerari bellissimi per arrivare a Piazzola, per l'appunto.
Abbiamo detto un evento per appassionati, ciclisti, cicloviaggiatori, ma anche per tutti coloro che sposano, come dire, una certa filosofia di vita.
Bravissima, è proprio quello che pensiamo anche noi, perché non è una gara, non la performance è lontanissima dal nostro spirito. L'idea è proprio anche quella di poter fare un evento culturale che possa ispirare qualcuno che magari in bicicletta non ci va, ma è attratto da questo tipo di mondo. Quindi noi fin dall'inizio abbiamo deciso di fare un evento gratuito e aperto a tutti. Eventi, spettacoli, talk, concerti, è tutto completamente gratuito. Quindi chi vuole venire a trovarci, anche solo un semplice curioso, è il benvenuto.
Bene, allora una grande festa, appuntamento dal 6 all'8 giugno al Parco di Villa Contarini, Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova. Grazie mille a Leonora Bugliatti.
Grazie a voi, a presto.
E dalla provincia di Padova, da Piazzola sul Brenta, arriviamo a Treviso, sempre pedalando, perché il Veneto è una regione dove non mancano gli itinerari ciclabili e sempre ben collegati tra loro. Arriviamo a Treviso, siamo con Giovanni Dal Pozzo di Treviso Bike, fondatore e amministratore delegato di questa azienda. Buon pomeriggio Giovanni, ciao!
Buon pomeriggio a te Alessandra, ciao!
Azienda fondata nel 2021 in pieno periodo Covid, si occupate di noleggio, organizzazione di viaggi in bici, e nel vostro menu piatto forte proprio la ciclabile che partendo da Treviso costeggia il fiume Sile.
Sicuramente il fiume Sile e la sua ciclabile sono dei nostri cavalli di battaglia. Noi siamo nati nel 2021 e dall'apertura abbiamo cominciato a offrire questo servizio lungo la ciclabile. Noi siamo proprio affacciati sul fiume, quindi sulla ciclabile, e offriamo il servizio di ritorno da Jesolo con la nostra navetta o con il bus. Quindi le persone possono fondamentalmente percorrere i 62 km di ciclabile fino al mare per dopo essere ritrasportati a Treviso con i nostri mezzi. Questa è stata una cosa che di fatto è stata un po' mutuata da quelle che sono le esperienze delle grandi ciclabili europee. Abbiamo voluto riprodurla a Treviso fin dall'apertura.
Qual è la bellezza di questa ciclabile del Sile?
Beh, è una ciclabile unica a detta di chi la percorre, nel senso che si snoda lungo il fiume Sile, che ha la caratteristica di essere il fiume di risorgiva più lungo d'Europa, quindi non nasce dalle montagne, ma nasce qualche chilometro a nord di Treviso. E è questo fiume molto largo dallo scorrimento pacifico che ha consentito negli anni di diventare una via di comunicazione tra il mare, tra Venezia, la laguna e l'entroterra a Treviso. E di fatto la ciclabile percorre quelle che erano le antiche vie di comunicazione, nel senso che il collegamento era navale, quindi c'erano queste imbarcazioni che si chiamano i burci, che venivano tirate da dei buoi attraverso delle reste, da cui il nome Restera, che sono i nomi il nome appunto delle strade che corrono lungo il fiume. E quindi immaginatevi partire da Treviso, che già è una città meravigliosa, e inoltrarsi lungo il parco regionale del fiume Sile, andando a attraversare un sacco di questi piccoli borghi, e ancora la testimonianza di questi antichi nobili veneziani che nel tempo, per uscire dall'entourage di Venezia, costruivano delle ville come tenute di caccia, diciamo, per poter avere uno spazio alternativo a quello che era Venezia. Quindi questa ciclabile è tutta costellata di ville, è all'interno di un parco naturale e sfocia nella laguna di Venezia, che non devo insomma presentare da questo punto di vista. Quindi sono 62 km, 90% su pista ciclabile dedicata, lungo un percorso assolutamente incredibile, che danno la possibilità di arrivare o al mare o a Venezia. Quindi direi che abbiamo tutte le caratteristiche per un progetto di successo, ecco.
Come sempre, quando la bicicletta segue il corso di un fiume, il dislivello è praticamente pari a zero, giusto?
Sì, il dislivello è zero, nel senso che si segue il corso di un fiume estremamente placido, quindi anche il dislivello che si fa in bici non, diciamo che non si incontra neanche un cavalcavia.
Arrivati a destinazione si può proseguire, perché è un itinerario che si interseca con altri percorsi.
Assolutamente, questo la ciclabile del fiume Sile, la caratteristica di essere il proseguimento naturale della ciclabile Treviso-Ostiglia, che è un po' la spina dorsale della ciclabilità veneta, che attraversa da est a ovest l'intera regione praticamente, e che consente appunto di andare a creare degli anelli. Quindi arriva a Treviso da Ostiglia e dopo segue fino al mare. Una volta arrivati al mare c'è la possibilità di fare il giro laguna, che è una cosa meravigliosa, nel senso che anche quello si toccano delle penisole come Lio Piccolo e Lio Maggiore, che sono dei tesori nascosti della laguna. Oppure da qui si può proseguire lungo la costa verso Caorle e Bibione, oppure andare, abbiamo comunque Treviso è nevralgico per quello che riguarda il cicloturismo, perché anche tutto quel collegamento con le colline del Prosecco, le Dolomiti. Tieni presente che questo pezzo di ciclabile è anche il tratto terminale della Monaco Venezia, di conseguenza una ciclabile europea di enorme rilevanza, insomma.
Come Treviso Bike portate avanti anche dei progetti per le scuole?
Allora, noi abbiamo cominciato avendo aperto proprio il giorno della rimozione delle restrizioni Covid. Abbiamo un po' dovuto riadattare il modello. Abbiamo cominciato a lavorare con le scuole superiori, che avevano dei fondi ministeriali, per delle attività di aggregazione dei ragazzi all'aria aperta. Quello che è emerso, la cosa che è emersa nel tempo, è stato che sia per i ragazzi delle superiori, ma soprattutto anche per i più piccoli, c'è una scarsissima conoscenza del mezzo. Quindi abbiamo cominciato a proporre agli insegnanti dei corsi di meccanica in classe, quindi noi andiamo in classe e montiamo una bici di fronte ai ragazzi, cogliendo l'occasione per andare, a seconda di quello che è il grado di istruzione, a spiegare il funzionamento e anche i principi fisici che ne regolano il funzionamento stesso, e cominciamo a creare insomma quelli che sono ciclisti un po' più consapevoli da questo punto di vista qua, cercando di andare a spiegare quelle che sono, al di là delle regole della strada, anche proprio il funzionamento della bicicletta. E qui bimbi invece delle elementari, abbiamo proprio aderito al tavolo per la sicurezza stradale della provincia di Treviso, e c'è questa bellissima struttura con una viabilità protetta che si presta molto bene alla formazione dei bimbi, dove più che andare a focalizzarci sulla sicurezza stradale tout court, ci focalizziamo proprio sulla conduzione del mezzo, nel senso di distanze di sicurezza, frenate, come passare un ostacolo, perché tante volte ci rendiamo conto che i bambini tecnicamente fanno fatica ad avere una bella conoscenza della bicicletta. Più che altro adesso il timore è che cadano poche volte, quindi a differenza di noi che abbiamo qualche anno in più, abbiamo imparato sbucciandoci le ginocchia, loro cadono un po' meno, e quindi dandogli un'informazione tecnica a questo punto di vista qui è sicuramente positivo. E adesso stiamo prendendo parte a una rete di imprese che lavorerà proprio sul turismo scolastico dal prossimo anno, cercando di, visto che abbiamo un territorio che è meraviglioso, andarlo a proporre anche a scuole come meta di gite scolastiche fatte in bici. Quindi è un progetto che stiamo sviluppando e crediamo molto, insomma, in queste nuove generazioni.
Bene, grazie mille a Giovanni Dal Pozzo di Treviso Bike e buona bici. Allora Valeria, abbiamo fatto un allenamento soft, ciclabili facili, poco dislivello, pronte direi per affrontare l'ultima parte di Grand Tour.
E dopo questo allenamento, Alessandra, siamo ben pronte per affrontare anche quanto ci propone Silvio. Prima però le informazioni per chi è in viaggio.
Grand Tour.
Quarta parte di Grand Tour, a te Silvio.
Grand Tour a passo libero.
Missed the last train. E siamo al quarto e ultimo blocco di questo nostro viaggio radiofonico in Veneto, che ora usiamo per andare alla scoperta del Cammino del Bardolino, che è una rete di itinerari da percorrere a piedi o anche in bicicletta, che ci portano appunto alla scoperta di quella parte di territorio veneto racchiuso a grandi linee, insomma, tra il lago di Garda e il fiume Adige. È una ricca rete di percorsi e sentieri che si dipanano quindi per circa 100 km nelle aree del Monte Baldo e della Lessina. Tanti quindi percorsi proposti da questa rete di cammini, appunto il Cammino Bardolino, rivalorizzato in qualche modo dal GAL, quindi dal gruppo di azione locale GAL Baldo Lessina, itinerari che noi oggi raccontiamo brevemente con Andrea Gelmetti, guida ambientale escursionistica, nonché insomma grande conoscitore di questa parte di territorio veneto e non solo. Buongiorno Andrea.
Salve, buongiorno.
Allora, innanzitutto il nome del cammino ci dice in qualche modo che i vigneti qui non mancano, giusto per dare subito una nota enogastronomica, Andrea?
Assolutamente, nel senso che la disciplinare del Bardolino, il DOC del vino, ci richiama subito a questo prodotto, però c'è anche tanto di più. Ci sono degli itinerari naturalistici a pochi passi molto molto gradevoli.
Infatti, parlando di itinerari, sono tanti e noi oggi abbiamo il tempo per scoprirne un paio, e partirei dalla Val Sorda e il Monte Moscalle. Qual è la caratteristica di questo percorso?
Allora, a pochi chilometri dalla costa del lago si riesce ad attraversare due luoghi, appunto la Val Sorda e il Monte Moscalle, che hanno delle caratteristiche naturalistiche direi uniche per quella zona del lago. Una vallata molto stretta con un torrente, quindi che nei periodi più caldi magari ha pochissima acqua, però in alcuni momenti un po' di più, che accompagna appunto verso questo monte ricoperto da una vegetazione abbastanza fitta e che permette una visuale a 360 gradi di tutta la zona collinare di Bardolino e Garda, ma soprattutto di Bardolino in questo caso. Si vede la Val d'Adige, si vede tutto quello che il ghiacciaio negli anni ha costruito nella piana di Caprino, e poi ovviamente girandosi verso ovest tutto il lago di Garda e le ultime alture delle colline moreniche di questa zona del lago. Molto molto selvaggio da un certo punto di vista come itinerario, pur essendo a qualche chilometro dal lago e dai paesi del lago.
Tra l'altro Val Sorda, quindi già il nome ci dice che troveremo della tranquillità in qualche modo.
Sì, è un elemento naturalistico che ti permette anche di staccare un po' la spina, di toglierti dal consueto, quindi anche dai rumori del consueto, e di fare un paio di ore di camminata, due ore e mezza tra la vallata e la montagna, insomma, dove si stacca appunto dai rumori e dalla consuetudine. e anche dalla frequentazione degli altri, quindi hanno un po' più l'accento e i rumori naturalistici e naturali.
Ecco, da dove partiamo per questa escursione?
Allora, si parte nella zona di Bardolino, dai piedi delle colline proprio del comune di Bardolino, in una località che prende il nome della valle, quindi Val Sorda proprio, anche la via che vi ci porta il nome Val Sorda, via Val Sorda, quindi è abbastanza facile inserendo il nome ed è anche taggato come itinerario naturalistico, quindi insomma è facilmente recuperabile. È un giro d'anello.
Ok, quindi si parte e si arriva nello stesso punto. A te cosa piace di questo itinerario?
Ma allora sicuramente le cose che anche dopo tanti anni di guida attraggono e sono ancora affascinanti per me per questi luoghi sono come in poco tempo ci si possa portare a estraniare dalla situazione di tutti i giorni, oltre il fatto che camminando nella vallata si riesce anche a ricostruire tutta la storia un po' per chi lo sa leggere, ovviamente, però è anche visibile, anche per un pubblico laico, è ricostruire la storia del ghiacciaio del Garda, quindi le sabbie portate dal ghiacciaio e compattate, è molto interessante. E poi c'è una parte di flora, anche quindi endemica, è interessante, molto particolare, perché è un ambiente umido, quindi si sposta un pochino da quello che usualmente si trova in questa parte del lago, no?
Poi Andrea, invece, insomma, ci incamminiamo idealmente lungo l'itinerario definito itinerario numero 3, prima abbiamo visto la rocca di Garda dall'alto, ora ci siamo dentro, diciamo così, dove ci porti qui?
Qui andiamo in uno dei luoghi storici di questa parte del lago di Garda, di luoghi storici nel lago ce ne sono tanti, ma questo è molto particolare. È una specie di pianoro contornato da una boscaglia che ha due caratteristiche. La prima, di avere una visuale incredibile sia verso sud che verso nord, quindi di riuscire a far leggere il lago di Garda in una maniera unica. E la seconda, che se si scorge tra la boscaglia e ai bordi del prato che c'è sopra, si riesce a intravedere pietre e contorni di una rocca medievale che presidiava, insomma, questo luogo, quindi permette sia di vedere ma anche di vedere indietro, in un certo senso, di raccontare una storia di una volta, ed è molto particolare anche perché ci si arriva su un percorso la cui ultima parte è in pietra, quindi in roccia, proprio su una specie di scalini scavati nella roccia o incisi, meglio, e dal tempo, e ci si arriva e si conquista un po', quindi è molto particolare.
Anche questa è un'escursione facile, più o meno adatta a tutti? Anche in questo ultimo pezzo finale?
Sì, sono sempre intorno ai 300 metri di dislivello, che non è proprio per tutti, però diciamo che presa con la debita velocità può permettere anche alle famiglie, insomma, a tutti quanti di salire. Dipende da dove si parte, si può partire da Bardolino o da un po' più vicino, da Garda, e in questa maniera si può modulare e comunque non ci si preclude la possibilità di arrivare.
Ecco, da cosa rimangono sorprese o incuriosite, insomma, le persone che accompagni lungo questo itinerario?
Guarda, la cosa principale è proprio il concetto di prossimità, cioè che in un luogo così vicino, okay, ai paesi dove alloggiano, dove insomma vanno a mangiare e a passare il tempo, diciamo, ricreativo, ci siano dei luoghi che hanno ancora un aspetto naturalistico e paesaggistico di valore. È proprio la cosa principale. Poi quando si raccontano le storie che sono connesse, tutto quello che riguarda la parte legata alla geologia o alla zoologia o alla botanica di questi luoghi, rimangono ancora più perplessi, perché comunque mediamente le persone non associano natura al posto dove magari c'è l'albergo o l'appartamento, la pensano una cosa molto più wild. Invece in questo senso la prossimità di queste situazioni è molto interessante.
E questo è anche, insomma, il bello di farsi accompagnare, come diciamo spesso, da una guida ambientale escursionistica che riesca, insomma, in qualche modo a raccontarti anche il territorio. Allora, questi erano solo alcuni degli itinerari che compongono il cammino del Bardolino. Per approfondire quanto detto fin qui, insomma, e anche oltre, potete consultare il sito baldolessina.it. Grazie mille intanto a Andrea Gelmetti, buon cammino.
Grazie mille, buoni passi anche a voi.
In the morning by the sea, as the fog clears from the sand, I have no money in my hand, I have no home, I have no land.
E chiudiamo oggi il nostro viaggio in Veneto scoprendo anche una modalità di viaggio a piedi, quasi potremmo definire un'attitudine, una filosofia di approccio appunto al cammino, al trekking, quella dei percorsi ad anello. Ne parliamo insomma spesso qui a Gran Tour nell'ultima parte, e quindi diciamo quegli itinerari che in qualche modo ci permettono di non tornare sui nostri passi. E noi oggi ne parliamo con Davide Zambon di bagaglioleggero.it, che ritroviamo con piacere. Ciao Davide.
Ciao Silvio, grazie per avermi di nuovo qui.
Ricordiamo che con tua moglie Silvia amate definirvi nomadi digitali nonché abitanti temporanei, per cui siete sempre in giro per l'Italia inseguendo la vostra passione per la montagna, per cui insomma camminate la mattina e lavorate, scrivete nel pomeriggio o viceversa. Questo vi ha portato un po' ovunque in Italia e anche nel mondo, devo dire. Oggi però ti porto nella tua regione, in particolare in Veneto, perché sei anche l'autore di una guida interessante anche per l'idea, Percorsi ad anello in Veneto, edito da Editoriale Programma. Quindi insomma Davide, c'è innanzitutto anche una componente, potremmo dire, psicologica nell'approccio a un itinerario ad anello?
Decisamente sì, c'è una componente psicologica e una componente, direi, da geografo quale io sono. Quella psicologica è quasi una pigrizia nel dire: non voglio ripercorrere in discesa quello che ho già percorso in salita. Il che ci implica e ci porta alla seconda componente geografica, che è quella che ci fa dire: ok, ma una volta che io ho raggiunto una meta, come torno alla macchina, come torno alla partenza senza ripassare dallo stesso punto? Il che ci spinge un po' a cercare di scoprire altri percorsi, altri itinerari che magari non avremmo considerato.
Ecco, nel libro appunto parlavi di itinerari, sono 15 itinerari, vediamo se abbiamo tempo di raccontarne alcuni. Partirei dal numero 4, che mi incuriosisce il nome, la Valle dei Mulini. Dove siamo in particolare?
Siamo sui Colli Iberici, quelle alture subito fuori Vicenza, in particolare a Mossano, uno dei paesi che si trovano appunto sui Colli Iberici, e facciamo un itinerario per me carinissimo dal punto di vista sia escursionistico che anche estetico proprio. Da dove partiamo? Infatti il primo pezzo dell'escursione, da Mossano per la prima mezz'ora, ci porta dentro questa Valle dei Mulini. Molini di quali non sono più in funzione, ma che sono stati recuperati come abitazione in modo delizioso. C'è una storia molto carina, come tutte le storie medievali. La via dei Mulini, la Valle dei Mulini, si chiama in realtà via Calbin, perché Calbino sembra essere il personaggio medievale che aveva in controllo la roggia, il corso d'acqua che alimentava i mulini, e chiedeva una tassa. Quando i mugnai non pagavano la tassa, lui semplicemente deviava il corso d'acqua e lasciava i mulini in secca.
Una brava persona, quindi, insomma.
Tipicamente una brava persona, esatto.
Quanto dura questo percorso di trekking?
Allora, tolta la prima mezz'ora per arrivare ai mulini, il percorso di trekking ad anello dura in realtà tre ore abbondanti, e la cosa bella è che prolungando così ci si ritrova ad attraversare un sacco degli ambienti dei Colli Iberici, alcuni anche piuttosto insospettabili.
Cosa ti piace di questo percorso?
Siccome dire la Valle dei Mulini in sé, soprattutto quando ci sono le calle in fiore, è un po' scontato, Dico la deviazione finale, proprio alla fine dell'anello, che ci porta a un eremo, la Grotta di San Bernardino, che è davvero particolare e, prendendo accordi, è anche visitabile.
E poi Davide, insomma, vado alla sensazione, itinerario 13, Dolomiti in miniatura, raccontaci un po' anche questo.
Sei l'unico che sceglie questo, perché ti dico che io ne sono entusiasta, ne sono rimasto entusiasta, ma a chiunque lo propongo, i miei amici mi dicono: ma come, ma quell'itinerario lì vuoi vedere? E invece l'ho trovato veramente interessante.
Dove siamo qui?
Allora, siamo nella Gordino, a San Tommaso, e facciamo un percorso nel bosco, molto bello, che è stato arricchito da, ormai sono una ventina, di repliche in pietra, quindi sculture, delle montagne dolomitiche.
Che troviamo lungo il percorso, quindi?
E noi troviamo queste, appunto, queste statue, queste montagne replicate lungo il percorso. Una, la prima che troviamo, che è il Civetta, è messo proprio di fronte alla montagna vera, quindi fa anche effetto vederlo piccolo e grande. E poi ne troviamo altre di curiose, ognuna con il suo pannello che spiega un po' di cose alpinistiche, dove si trova e via dicendo.
E da qui Dolomiti in miniatura, insomma.
Esattamente, esattamente.
Allora, anche in questo caso da dove partiamo per questa escursione?
E partiamo da Celat, una frazione di San Tommaso a Gordino, pittoresca, già la partenza merita, e seguiamo i cartelli del percorso, sono dei cartelli viola, e riusciamo anche a fare appunto un anello se vogliamo vedere tutte le sculture.
È un percorso più o meno adatto a tutti questo?
Allora direi proprio di sì, non ci si deve far spaventare dall'uscita da Celat, perché ci sono due rampe in cemento che sono un po' fastidiose, soprattutto se fa caldo. Per il resto sì, è fattibile da tutti, e per i bambini è anche secondo me una bella, diciamo, caccia al tesoro a scoprire tutte le cime.
Bello. Qual è il periodo giusto o migliore, insomma, per camminare qui?
Allora, sicuramente stagioni primavera e estate, da evitare però i momenti caldi della giornata, proprio perché l'uscita dal paese prima di entrare nel bosco possono essere un po' caldi, ecco.
Con quella partenza in salita, diciamo, non ci aiuta.
È proprio quella.
Ecco, in chiusura c'è un punto che secondo te vale il viaggio, vale questo trekking?
Allora, sì, decisamente. Il primo è la replica del campanile di Val Montanaia, che è super graziosa perché hanno addirittura fatto il piccolo bivacco Perugini rosso alla sua base. Poi vale la pena di arrivare alla fine, al punto più lontano dell'anello, che si chiama la Forcella, la Forcella, dove c'è la replica del Cor, che è il simbolo della Gordino, la montagna simbolo della Gordino, e c'è anche una specie di tempietto molto carino.
Quindi insomma, con questo Dolomiti miniatura, in qualche modo con un po' di fotomontaggio, possiamo raccontare di aver visto tutte le Dolomiti.
Possiamo dire di essere stati ovunque, dalle Tre Cime alla Nier, ovunque. Sì, esatto.
Bello. Allora, questi erano solo alcuni, insomma, spunti per camminare quindi in Veneto. Per tanti altre, insomma, proposte di viaggio a piedi, vi rimandiamo al sito bagaglioleggero.it, dove c'è veramente l'imbarazzo della scelta. E poi, insomma, per non tornare, come abbiamo detto, sui propri passi, vi ricordo la guida Percorsi ad Anello in Veneto, edito da Editoriale Programma e scritta da Davide Zambon. Grazie Davide, buon cammino e saluta Silvia.
Grazie a te, ve la saluto senz'altro. Ciao. Where the way is seldom clear, there is no map or compass near.
Drive a ship I cannot steer. E Valeria, con questo siamo alle battute finali di Grand Tour anche per oggi.
E sì Silvio, dunque siamo arrivati in fondo anche di questa puntata, prima però la parola torna ad Alessandra.
Come sempre vi ricordo che potete riascoltarci in podcast dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio, dove troverete anche le due precedenti stagioni di Grand Tour. Ci trovate anche nelle versioni Grand Tour a ruota libera, Grand Tour a passo libero, e potete scriverci all'indirizzo mail grandtour@radio24.it.
Ancora pochi istanti per dirvi che la prossima domenica vi porteremo nel Lazio, e dunque a tutti voi l'augurio di una bella settimana.
Appuntamento allora la prossima settimana, ciao a tutti.
Grazie a tutti per l'ascolto, domenica prossima.